Capitolo 28. La fase istruttoria del giudizio. Io continuai a guardare, dice il profeta Daniele, fino al momento in cui furono collocati dei troni e un vegliardo s'assise. La sua veste era bianca come la neve e i capelli del suo capo erano come lana pura. Fiamme di fuoco erano il suo trono e le ruote d'esso erano fuoco ardente. Un fiume di fuoco sgorgava e scendeva dalla sua presenza. Mille migliaia lo servivano e 10.000 miriadi gli stavano davanti. Il giudizio si tenne e i libri furono aperti. Così fu presentato al profeta in visione quel giorno importante in cui il carattere e la vita degli uomini saranno esaminati davanti al giudice di tutta la terra e ognuno riceverà secondo che sarà l'opera sua. Il vegliardo è Dio, il Padre. Dice il salmista, avanti che i monti fossero nati e che tu avessi formato la terra e il mondo, anzi, ab eterno in eterno tu sei Dio. È Lui l'origine di ogni essere e la fonte di ogni legge che presiede il giudizio. Gli angeli, mille migliaia e 10.000 miriadi, vi assistono in qualità di assistenti e testimoni. Ed ecco venire sulle nuvole del cielo uno simile a un figliuol d'uomo. Egli giunse fino al vegliardo e fu fatto accostare a lui. E gli furono dati dominio, gloria e regno, perché tutti i popoli, tutte le nazioni e lingue lo servissero. Il suo dominio è un dominio eterno che non passerà. Questo arrivo del Signore qui descritto non è la sua seconda venuta sulla terra. Egli si accosta al vegliardo in cielo per ricevere dominio, gloria e regno che gli saranno dati alla fine della sua opera di mediatore, opera che doveva cominciare nel 1844, alla fine dei 2300 giorni. Accompagnato dagli angeli, il nostro sommo sacerdote entra nel luogo santissimo per presentarsi a Dio e iniziare l'ultimo atto del suo ministero in favore dell'uomo. La fase istruttoria del giudizio e il compimento dell'espiazione per tutti coloro che ne sono reputati degni. Nel servizio cerimoniale del santuario terrestre, solo coloro che si erano pentiti e i cui peccati erano stati trasferiti nel santuario mediante il sangue della vittima, beneficiavano dei riti del giorno dell'espiazione. Allo stesso modo, nel giorno finale dell'espiazione e del giudizio investigativo, i casi esaminati riguarderanno solo i figli di Dio. Il giudizio degli empi è un fatto distinto e separato e avverrà in un secondo tempo. Il giudizio ha da cominciare dalla casa di Dio e se comincia prima da noi, qual sarà la fine di quelli che non ubbidiscono al Vangelo di Dio? I registri del cielo in cui sono segnati i nomi e le azioni degli uomini serviranno come punti di riferimento per il giudizio. Il profeta Daniele dice, il giudizio si tenne e i libri furono aperti. Giovanni nell'Apocalisse descrive la stessa scena e aggiunge, e un altro libro fu aperto, che è il libro della vita. E i morti furono giudicati dalle cose scritte nei libri, secondo le opere loro. Il libro della vita contiene i nomi di tutti coloro che si sono impegnati al servizio di Dio. Gesù esortò i suoi discepoli, rallegratevi, perché i vostri nomi sono scritti nei cieli. Paolo parla dei suoi collaboratori, i cui nomi sono nel libro della vita. Daniele, contemplando in visione un tempo d'angoscia qual non se n'ebbe mai, dichiara che il popolo di Dio sarà salvato, tutti quelli cioè che saranno trovati scritti nel libro. Il profeta di Patmos poi dice che nella città di Dio entreranno solo quelli che sono scritti nel libro della vita dell'agnello. Un libro è stato scritto davanti a lui. In esso vengono registrate le buone azioni di quelli che temono l'Eterno e rispettano il suo nome. Le loro parole di fede, i loro atti di amore sono registrati in cielo. Neemia allude a questo quando dice: «Ricordati per questo di me, o Dio mio, e non cancellare le opere pie che ho fatte per la casa del mio Dio e per il suo servizio». Nel libro dei ricordi di Dio viene immortalato ogni atto di giustizia, ogni tentazione respinta, ogni male vinto, ogni parola gentile pronunciata sono registrati fedelmente. Vengono scritti anche ogni atto di rinuncia, ogni sofferenza, ogni tristezza sopportata per amore di Gesù, dice il salmista. Tu conti i passi della mia vita errante, raccogli le mie lacrime negli otri tuoi, non sono esse nel tuo registro? C'è anche un registro dei peccati degli uomini. Dio farà venire in giudizio ogni opera, tutto ciò che è occulto, sia bene sia male. Da ogni parola oziosa che avranno detta, gli uomini renderanno conto nel giorno del giudizio. Il Salvatore precisa: dalle tue parole sarai giustificato e dalle tue parole sarai condannato. I motivi e le intenzioni segrete figurano nell'infallibile registro e Dio metterà in luce le cose occulte delle tenebre e manifesterà i consigli dei cuori. Ecco, tutto ciò sta scritto dinanzi a me. Delle iniquità vostre, dice l'Eterno, e delle iniquità dei vostri padri. Ogni opera umana viene sottoposta a Dio ed è registrata come atto di fedeltà o di infedeltà. Accanto a ciascun nome nei libri del cielo vengono segnati con assoluta esattezza ogni parola cattiva, ogni atto egoistico, ogni dovere non assolto, ogni peccato segreto, ogni falsità. Gli avvertimenti e i rimproveri dimenticati, i momenti sprecati, le opportunità non sfruttate, l'influsso esercitato sia per il bene sia per il male, con le sue più o meno estese ripercussioni. Tutto è registrato accuratamente dall'angelo che tiene i libri. La legge di Dio è la regola in base alla quale nel giudizio saranno valutati il carattere e la vita degli uomini, dice l'autore dell'Ecclesiaste. Temi Dio e osserva i suoi comandamenti, perché questo è il tutto dell'uomo, poiché Dio farà venire in giudizio ogni opera. L'apostolo Giacomo ammonisce i fratelli: parlate e operate come dovendo essere giudicati da una legge di libertà. Coloro che nel giudizio saranno reputati degni parteciperanno alla risurrezione dei giusti. Gesù disse: quelli che saranno reputati degni d'aver parte al secolo a venire e alla risurrezione dai morti sono simili agli angeli e sono figliuoli di Dio, essendo figliuoli della risurrezione. Egli dichiara ancora: quelli che hanno operato bene risorgeranno in risurrezione di vita. Se i giusti risorgeranno solo dopo la sentenza del giudizio che li ha reputati degni della risurrezione di vita, essi non compariranno personalmente davanti al tribunale quando il loro caso sarà preso in esame e deciso. Gesù si presenterà come loro avvocato per difenderli davanti a Dio. Se qualcuno ha peccato, noi abbiamo un avvocato presso il Padre, cioè Gesù Cristo il giusto. Cristo non è entrato in un santuario fatto con mano figura del vero, ma nel cielo stesso, per comparire ora al cospetto di Dio per noi, onde che può anche salvare appieno quelli che per mezzo di lui si accostano a Dio, vivendo egli sempre per intercedere per loro. Quando nel giudizio i libri vengono aperti, si esamina davanti a Dio la vita di tutti coloro che hanno creduto in Gesù. Il Cristo, nostro Avvocato, cominciando da coloro che per primi vissero sulla terra, presenta i casi di ogni generazione successiva per poi concludere con quella dei viventi. Ogni nome è citato, ogni caso viene esaminato attentamente. Alcuni nomi vengono accettati, altri respinti. Se qualcuno ha ancora dei peccati segnati nei libri, di cui non si è pentito e che quindi non sono stati perdonati, il suo nome viene depennato dal libro della vita e la registrazione delle sue buone azioni è cancellata dal libro delle memorie di Dio. Tramite Mosè il Signore dichiarò: colui che ha peccato contro di me, quello cancellerò dal mio libro. Il profeta Ezechiele dice: e se il giusto si ritrae dalla sua giustizia e commette l'iniquità, nessuno dei suoi atti di giustizia sarà ricordato. Nel registro del cielo, il perdono è segnato accanto ai nomi di coloro che si sono pentiti dei propri peccati e che per fede hanno reclamato il sangue di Gesù come loro sacrificio espiatorio. Resi partecipi della giustizia di Cristo, i loro caratteri rispondono alle esigenze della legge di Dio, i loro peccati sono cancellati e sono ritenuti degni della vita eterna. Il Signore afferma: per amor di me stesso cancello le tue trasgressioni e non mi ricorderò più dei tuoi peccati. Gesù disse: chi vince sarà così vestito di vesti bianche ed io non cancellerò il suo nome dal libro della vita e confesserò il suo nome nel cospetto del Padre mio e nel cospetto dei suoi angeli. Chiunque adunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io riconoscerò lui davanti al Padre mio che è nei cieli. Ma chiunque mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io rinnegherò lui davanti al Padre mio che è nei cieli. L'emozione più intensa che gli uomini possono manifestare nell'attesa delle decisioni di un tribunale terreno può solo parzialmente descrivere l'interesse dimostrato nelle corti celesti, quando davanti al giudice di tutta la terra passano in rassegna i nomi scritti nel libro della vita. L'intercessore divino chiede che tutti coloro che hanno vinto grazie alla fede nel suo sacrificio siano perdonati dalle loro trasgressioni affinché possano nuovamente beneficiare della vita eterna e siano coronati come coeredi dell'antico dominio. Satana, nei suoi tentativi di trascinare il genere umano verso il male, aveva creduto di poter impedire la realizzazione del piano divino in vista del quale Dio aveva creato l'uomo. Ma il Cristo ora chiede che questo piano sia attuato come se l'uomo non avesse mai peccato. Chiede per il suo popolo non solo il perdono e la giustificazione piena e completa, ma anche una parte della sua gloria e un posto sul suo trono. Mentre Gesù perora la causa di quanti beneficiano della sua grazia, Satana li accusa davanti a Dio come trasgressori. Il grande seduttore ha cercato di inculcare il dubbio e la sfiducia in Dio, di separarli dal suo amore e di spingerli a trasgredire la sua legge. Ora egli sottolinea, passando in rivista la loro esistenza, i difetti del loro carattere, la loro diversità dal Cristo, quelle imperfezioni che hanno disonorato il loro Redentore. Insomma, tutti i peccati che hanno commesso a causa dei suoi inganni e per tutto questo li reclama come suoi sudditi. Gesù non accusa i loro peccati, ma in virtù del loro pentimento e della loro fede chiede il loro perdono. Mostrando le sue mani ferite davanti al Padre e gli angeli, dice: io li conosco per nome, li ho scolpiti sulle palme delle mie mani. I sacrifici di Dio sono lo spirito rotto. Oh Dio, tu non sprezzi il cuor rotto e contrito. All'accusatore del suo popolo egli dice: ti sgridi l'Eterno, Satana, ti sgridi l'Eterno che ha scelto Gerusalemme. Non è questi un tizzone strappato dal fuoco? Il Cristo rivestirà i suoi fedeli con il manto della sua giustizia per poterli presentare al Padre come una chiesa gloriosa, senza macchia, senza ruga o cosa alcuna simile. I loro nomi rimangono nel libro della vita e di loro è detto: essi cammineranno meco in vesti bianche, perché ne sono degni. Si adempirà così la promessa del nuovo patto. Io perdonerò la loro iniquità e non mi ricorderò più del loro peccato. In quei giorni, in quel tempo, dice l'Eterno, si cercherà l'iniquità di Israele, ma essa non sarà più, e i peccati di Giuda, ma non si troveranno. In quel giorno il germoglio dell'Eterno sarà lo splendore e la gloria degli scampati di Israele, e il frutto della terra sarà il loro orgoglio ed il loro ornamento. Ed avverrà che i superstiti di Sion e i rimasti di Gerusalemme saranno chiamati santi. Chiunque cioè in Gerusalemme sarà iscritto tra i vivi. La fase istruttoria del giudizio e la cancellazione dei peccati avverranno prima del secondo avvento del Signore. Se i morti devono essere giudicati secondo ciò che è scritto nei libri, è impossibile che i peccati degli uomini possano essere cancellati prima che i loro casi siano stati esaminati. L'Apostolo Pietro afferma chiaramente che i peccati dei credenti saranno cancellati affinché vengano dalla presenza del Signore dei tempi di refrigerio e che egli vi mandi il Cristo. Concluso il giudizio investigativo, il Cristo verrà offrendo il premio da dare secondo l'opera di ciascuno. Come nel servizio cerimoniale del santuario terrestre il sommo sacerdote, dopo aver fatto l'espiazione per Israele, usciva dal santuario per benedire il popolo, così il Cristo, alla fine della sua opera di mediatore, apparirà senza peccato a quelli che l'aspettano per la loro salvezza. Il sacerdote, rimuovendo i peccati dal santuario, li confessava sul capo del capro espiatorio. Nello stesso modo Gesù deporrà tutti questi peccati su Satana, autore e istigatore del male. Il capro espiatorio, caricato dei peccati di Israele, veniva mandato in terra solitaria. Così Satana, portando la colpa di tutti i peccati commessi dal popolo di Dio su sua istigazione, sarà confinato per 1000 anni sulla terra desolata, priva di abitanti, per poi subire alla fine la punizione definitiva per il peccato nel fuoco che distruggerà tutti i malvagi. Il piano della redenzione si adempirà così con l'eliminazione definitiva del peccato e con la liberazione di tutti coloro che hanno volontariamente rinunciato al male. All'epoca indicata per il giudizio, la fine dei 2300 giorni nel 1844, iniziò l'opera di inchiesta e di cancellazione dei peccati. Tutti coloro che si dichiarano cristiani devono sottostare a questo esame minuzioso. I vivi e i morti saranno giudicati dalle cose scritte nei libri, secondo le opere loro. I peccati di cui non ci si è pentiti e che non sono stati abbandonati non verranno né perdonati né cancellati dal libro delle memorie, ma testimonieranno contro il peccatore nel giorno di Dio. Sia che l'uomo abbia peccato alla luce del giorno o nelle tenebre della notte, tutto è chiaro agli occhi di colui a cui dobbiamo rendere conto. Gli angeli di Dio, testimoni di ogni peccato, li hanno annotati scrupolosamente nel registro. Il peccato può essere negato, nascosto al padre, alla madre, alla moglie, ai figli, agli amici. Il colpevole può essere il solo a conoscere il suo errore, ma esso è noto agli angeli. Le tenebre della notte più buia, i misteri più impenetrabili, gli inganni più sottili non sono sufficienti a nascondere un solo pensiero alla conoscenza dell'Eterno. Dio tiene conto di ogni atto falso e di ogni procedimento ingiusto. Egli non si lascia ingannare da un'apparente religiosità e non sbaglia nella valutazione del carattere. Gli uomini possono essere ingannati da chi è corrotto, ma Dio squarcia ogni velo e legge nell'intimo. Com'è importante rendersi conto che giorno dopo giorno tutto ciò che pensiamo, diciamo, facciamo è scritto nei registri del cielo. Una volta pronunciata una parola o commesso un atto, non possono essere più ritrattati. Gli angeli prendono nota sia del bene sia del male, e neppure l'uomo più importante della terra può annullare le azioni di un giorno soltanto. I nostri atti, le nostre parole e perfino le nostre intenzioni più segrete contribuiscono a stabilire il nostro destino in vista della felicità o della sventura. Anche se noi li dimentichiamo, testimonieranno o in favore della nostra giustificazione o per la nostra condanna. Come i lineamenti del volto sono fedelmente riprodotti sulla pellicola del fotografo, così il carattere è descritto accuratamente nei libri del cielo. Eppure ci si preoccupa ben poco del fatto che queste azioni siano note agli esseri celesti. Se il velo che separa il mondo visibile da quello invisibile potesse essere sollevato e i figli degli uomini potessero vedere l'angelo che prende nota di ogni parola e di ogni azione di cui dovranno rendere conto nel giorno del giudizio, quante parole non verrebbero pronunciate e quante azioni non sarebbero compiute. Nel giudizio sarà esaminato con cura l'uso di ogni talento. Come abbiamo utilizzato il capitale che Dio ci ha prestato? Il Signore al suo ritorno lo riceverà con gli interessi? Abbiamo fatto fruttare alla gloria di Dio e per il bene del prossimo le possibilità manuali, affettive e intellettuali che ci sono state affidate? Che uso abbiamo fatto del nostro tempo, della nostra penna, della nostra voce, del nostro denaro e del nostro influsso? Che cosa abbiamo fatto per il Cristo nella persona del povero, dell'afflitto, dell'orfano e della vedova? Dio ci ha affidato la sua parola. Che cosa abbiamo fatto della conoscenza e della verità che ci sono state trasmesse in vista della salvezza dell'umanità? Nessun valore può essere attribuito a una semplice professione di fede in Gesù. Solo l'amore che si manifesta con le opere è considerato autentico. Agli occhi del cielo, soltanto l'amore dà valore ai nostri atti. Tutto ciò che si fa per amore, anche se modesto agli occhi degli uomini, è accettato e premiato da Dio. L'egoismo segreto del cuore umano è messo in evidenza nei libri del cielo. In essi figura la lista dei doveri non assolti, sia in favore del prossimo, sia nei confronti del Salvatore. Da essi risulterà quante volte sono stati offerti a Satana il tempo, il pensiero, le forze che appartenevano a Gesù. È una triste documentazione quella che gli angeli raccolgono. Esseri intelligenti che si professano discepoli di Gesù sono vittime del desiderio di accumulare beni terreni e di godere piaceri mondani. Il denaro, il tempo, le forze, tutto è sacrificato al lusso e al soddisfacimento dei propri capricci, mentre ben pochi sono i momenti dedicati alla preghiera, allo studio delle scritture, a un umile esame di coscienza, alla confessione dei peccati. Satana inventa molti pretesti per occupare le nostre menti e impedire che si soffermino su ciò che dovrebbe interessarci di più. Il grande seduttore odia le gloriose verità che mettono in evidenza un sacrificio espiatorio e un mediatore onnipotente, perché sa che per lui tutto dipende dal fatto di riuscire a distogliere le menti degli uomini da Gesù e dalla sua verità. Coloro che desiderano godere dei benefici della mediazione del Salvatore non dovrebbero permettere che nulla li distolga dal dovere di raggiungere la perfetta santità nel timore di Dio. Le ore più preziose, invece di dedicarle ai piaceri, al lusso o alla ricerca del guadagno, dovrebbero essere consacrate alla preghiera e allo studio costante della parola di verità. Il popolo di Dio dovrebbe comprendere chiaramente il soggetto del santuario e del giudizio investigativo. Tutti hanno bisogno di conoscere personalmente la posizione e l'opera del loro grande sommo sacerdote. Diversamente non potranno esercitare quella fede indispensabile per la nostra epoca o occupare la posizione loro assegnata da Dio. Ognuno può salvarsi o perdersi. Ognuno ha una vertenza aperta presso il tribunale di Dio. Ognuno dovrà incontrarsi faccia a faccia con il grande giudice. È quindi importante contemplare sempre più spesso la solenne scena del giudizio, quando i libri saranno aperti e quando con Daniele ognuno si alzerà per ricevere la sua parte d'eredità alla fine dei giorni. Tutti coloro che hanno una chiara conoscenza di questi soggetti devono testimoniare delle grandi verità che Dio ha loro affidate. Il santuario celeste è il centro dell'opera del Cristo in favore degli uomini. Esso riguarda ogni uomo sulla terra. Ci presenta il piano della redenzione, ci conduce alla fine dei tempi e ci rivela il trionfante epilogo del conflitto fra la giustizia e il peccato. Tutti devono studiare a fondo questi soggetti e saper rispondere a chi chiede spiegazioni sulla loro speranza. L'intercessione di Cristo in favore dell'uomo nel santuario celeste è indispensabile per il piano della salvezza, come lo è stata la sua morte sulla croce. Dopo la risurrezione, Gesù andò a completare in cielo l'opera iniziata sulla croce. Noi per fede dobbiamo penetrare al di là del velo, dove Gesù è entrato per noi qual precursore. È là che si riflette la luce della croce del Calvario. È là che possiamo avere una visione più chiara del mistero della redenzione. La salvezza dell'uomo è stata compiuta a un prezzo inestimabile per il cielo e il sacrificio soddisfa le più elevate esigenze della legge di Dio che era stata infranta. Gesù ci ha aperto la via che conduce al trono del Padre e tramite la sua mediazione può essere presentato a Dio ogni sincero desiderio espresso da coloro che si rivolgono a Lui con fede. Chi copre le sue trasgressioni non prospererà, ma chi le confessa e le abbandona otterrà misericordia. Se coloro che nascondono e scusano le proprie colpe potessero vedere come Satana esulta e come schernisce il Cristo e i suoi angeli per questa ragione, si affretterebbero a confessare i propri peccati e ad abbandonarli. Attraverso i difetti di carattere, Satana cerca continuamente di dominare sulle nostre menti, sapendo che se noi accarezziamo questi difetti, egli riuscirà nei suoi intenti. Perciò egli cerca costantemente di ingannare i discepoli di Gesù con i suoi sofismi, facendo loro credere che non possono assolutamente conseguire la vittoria. Ma Gesù interviene in loro favore, mostrando le sue mani ferite, il suo corpo straziato e dicendo a tutti coloro che vogliono seguirlo: «La mia grazia ti basta. Prendete su voi il mio giogo ed imparate da me, perché io sono mansueto ed umile di cuore, e voi troverete riposo alle anime vostre, poiché il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero». Nessuno deve considerare i propri difetti incorreggibili. Dio vi darà la forza e la grazia per vincerli. Viviamo all'epoca del giorno dell'espiazione. Nel servizio cerimoniale terreno, mentre il sommo sacerdote compiva l'opera di espiazione per Israele, tutti erano invitati a pentirsi dei loro peccati e a umiliarsi davanti a Dio per non essere esclusi dal popolo. Allo stesso modo, tutti coloro che desiderano che i loro nomi rimangano scritti nel libro della vita dovrebbero ora, nei pochi giorni che ancora rimangono del tempo di grazia, rendersi conto del proprio stato nei confronti di Dio, provare un sincero dolore per i propri peccati e dimostrare un vero pentimento. È necessario un profondo e scrupoloso esame di coscienza. Molti cristiani dovranno rinunciare alla leggerezza e alla frivolezza. Si profila una lotta accanita per tutti coloro che vogliono vincere quelle tendenze al male che minacciano di avere il sopravvento. L'opera di preparazione è individuale. Noi non siamo salvati in gruppo. La purezza e la devozione dell'uno non possono compensare l'assenza di questi requisiti nell'altro. Sebbene tutte le nazioni debbano comparire in giudizio davanti a Dio, egli esaminerà con la massima cura il caso di ogni singola persona come se fosse l'unico essere al mondo. Ognuno dovrà essere provato e trovato senza difetto, né macchia, né cosa alcuna simile. Le scene relative all'opera conclusiva dell'espiazione sono particolarmente solenni. Gli interessi implicati sono della massima importanza. Attualmente è in atto il giudizio nel Santuario Celeste e si tratta di un'opera che ormai si svolge da moltissimi anni. Presto, anche se nessuno sa quando, il giudizio riguarderà i viventi. In presenza di Dio la nostra vita sarà presa in considerazione. Perciò, oggi più che mai, bisogna tener conto dell'invito di Gesù. Vegliate, vegliate, poiché non sapete quando sarà quel tempo. Se tu non vegli, io verrò come un ladro e tu non saprai a quale ora verrò su di te. Quando finirà il giudizio investigativo, il destino di tutti sarà deciso per sempre, o per la vita o per la morte. Il tempo di grazia si chiuderà poco prima dell'apparizione del nostro Signore sopra le nuvole del cielo. Alludendo a quel tempo, Gesù dichiara: chi è ingiusto sia ingiusto ancora, chi è contaminato si contamini ancora, e chi è giusto pratichi ancora la giustizia, e chi è santo si santifichi ancora. Ecco, io vengo tosto, e il mio premio è meco, per rendere a ciascuno secondo che sarà l'opera sua. I giusti e i malvagi vivranno ancora sulla terra. Gli uomini continueranno a piantare, a costruire, a mangiare, a bere, inconsapevoli del fatto che la sentenza finale sia già stata pronunciata nel Santuario Celeste e sia irrevocabile. Prima del diluvio, dopo che Noè era entrato nell'arca, Dio chiuse la porta lasciando fuori gli empi. Per 7 giorni la gente, ignorando che il proprio destino era ormai deciso, continuò a vivere con superficialità, preoccupata di soddisfare i propri piaceri e beffandosi degli avvertimenti relativi all'imminente castigo. Così, dice il Salvatore, avverrà la venuta del figliuol dell'uomo. Silenziosamente, in modo furtivo e inatteso come il ladro di notte, giungerà l'ora decisiva che segnerà il destino eterno in ogni uomo, l'ora in cui l'offerta misericordiosa fatta all'uomo colpevole sarà ritirata. Vegliate dunque, che talora venendo egli all'improvviso non vi trovi addormentati. È pericolosa la condizione di chi, stanco di vegliare, si volge verso le attrazioni che ci offre la società. Mentre l'uomo d'affari è intento a ricercare nuove possibilità di guadagno, chi ama il piacere segue le proprie inclinazioni e chi è schiavo della moda si preoccupa della sua apparenza. Il giudice di tutta la terra potrebbe pronunciare la sentenza: tu sei stato pesato con la bilancia e sei stato trovato mancante.